Si è ringraziato il Signore per il privilegio che abbiamo di poter essere di nuovo qui per adorare, per consacrarci a Dio e per chiedergli che ci benedica, così come ha benedetto tutti coloro che Lui stesso ha chiamato, che gli ha fatto grazie, gli ha dato delle promesse ed è stato con loro tutti i giorni della loro vita per proteggerli e per adempiere la parola che gli era stata data. Dio veglia sulla sua parola, non in uno spazio vuoto, ma dove le persone lo ricevono in fede, dove sono disposte a mettersi a sua disposizione affinché egli possa realizzare la sua parola sulla terra. I tempi in cui viviamo, abbiamo capito in che tempi viviamo, abbiamo capito cosa vuole Dio adesso, e abbiamo sottolineato che viviamo in un tempo molto particolare, un tempo che è più serio di qualsiasi altro tempo mai prima, un tempo di contraddizioni, di contrasti come mai prima. Un tempo in cui la gente, per la gente è molto difficile trovare Dio come mai prima, di riconoscere la verità. Tutti pretendono di avere la verità. Tutti affermano di servire e seguire Dio. Ci sono tante voci che si elevano. In mezzo a tutto questo, Dio ha però il suo popolo e i suoi ascoltano la sua voce. E la sua voce è la sua parola. Non è la mia e la tua interpretazione della parola, ma la sua parola che ci ha dato con chiarezza e con verità, e in verità. Ieri sto pensando ancora alla serata di ieri. È una cosa meravigliosa di appartenere al popolo di Dio, ma porta una responsabilità con sé. Il Signore ci chiama in giudizio e vuole che crediamo, che ci fidiamo di Lui e gli obbediamo. La benedizione di Dio è nell'ubbidienza. È come scrive Paolo in Romani 16, per operare l'ubbidienza della fede fra tutte le nazioni dei gentili. Non solo fede, ma ubbidienza di fede. L'ubbidienza deve essere presente, e in questo caso deve essere verso Dio. Ubbidienza verso Dio significa seguire la sua parola. Se i miei figli mi sono ubbidienti, allora faranno ciò che io ho detto di fare. Lo stesso vale per Dio e per noi. Se facciamo ciò che Lui ci ha detto, allora gli siamo obbedienti. Possiamo leggere, dimostratevi figli di Dio obbedienti, non conformate la vostra condotta alla maniera di questo mondo. Dio vuole ammaestrarci a essere obbedienti affinché la sua benedizione possa riposare su questa obbedienza. Abbiamo ascoltato di nuovo cose meravigliose e devo pensare a Davide, come ha affrontato le diverse situazioni della sua vita. E in ogni situazione è sempre venuto prima verso Dio, che si lamentasse, che si rallegrasse, che piangesse, che si rallegrasse o giubilasse, aveva sempre davanti a sé Dio. Quando si leggono i salmi, parla di tutta il complesso della vita, come noi tutti più o meno abbiamo da attraversare. Sempre si presentava davanti a Dio e sapeva che quando entrava nel suo santuario e invocava il suo nome, il Signore gli avrebbe risposto. L'abbiamo sentito in una delle prediche, il Signore ha promesso di rispondere, ma non ha detto quando. E può succedere che noi fissiamo un tempo per Dio e diciamo: Signore, entro questo e questo tempo dovresti rispondere. Se non succede, allora non lo so. A Dio non importa poco di come noi organizziamo il nostro tempo, ma Egli si prende cura di noi e dobbiamo riconoscere che non possiamo dire a Dio quando e dove deve fare qualcosa, ma credere che lo farà, perché Lui ci ha dato la promessa. Così ci risparmiamo alcuni dolori che ci causiamo da soli e alcune delusioni che abbiamo preprogrammato per noi stessi. Abbiamo tante delusioni, quante ne abbiamo inserite nel nostro programma, né più né meno. Dio non ci ha ancora delusi, nemmeno una volta, ma noi stessi abbiamo fatto in modo che molte cose accadessero, ma noi stessi abbiamo preprogrammato tutte queste cose. E questo con la tecnologia moderna, con i computer, questo si trasmette, parlo per scherzo, anche ai credenti, anche a me e a te. Torniamo ai vecchi tempi, quando si aveva fiducia incondizionata nel Signore, quando non si fissavano tempi, ma si aveva fiducia in Dio e si sapeva che avrebbe compiuto tutto quello che aveva promesso e tutto andava bene. Qui abbiamo letto: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Dietro c'è la parola Sela. E ogni volta che questa parola veniva scritta c'era una pausa. Le persone riflettevano, si sono fermate e rimanevano in questo pensiero. E io credo che anche noi possiamo fermarci e riflettere. Se leggiamo nel Nuovo Testamento, nelle lettere agli Ebrei, è probabilmente scritto nel capitolo 3, versetto 6, e la sua casa siamo noi. E la sua casa siamo noi. Dio ha una dimora sulla terra, ha una casa. E in 1 Timoteo 3, versetto 15, si legge: affinché tu sappia, nel caso che dovresti tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità.
Ihr wisst
Come sapete, Davide aveva un grande desiderio nel suo cuore di costruire una casa per Dio. E sapete perché? Quanti di voi sanno perché Davide aveva un desiderio nel suo cuore di costruire una casa per Dio? Aveva questo profondo desiderio. Chi conosce la ragione, il motivo per cui lui ha voluto farlo? Lui stesso l'ha detto e spiegato. Per dare all'Arca dell'Alleanza un luogo in cui possa rimanere, non per essere portata avanti e indietro qui e lì, ma avere un luogo. E poi dice, dove saranno anche le piante dei tuoi piedi. Dove c'era l'Arca dell'Alleanza c'era Dio. Che si trattava di Edom, come si chiamavano tutti questa gente, ovunque l'arca era portata, che si trattava di Gebusei o di chiunque altro, la presenza di Dio era sempre, si poteva sperimentare lì. E cosa c'era nell'arca del patto? La parola del Signore. E oggi potremmo dire che era una lettera morta che si trovava lì, perché la lettera era incisa su tavolette o scritta su pelli di capra, che all'epoca si chiamavano pergamena. Se andiamo un po' più avanti, allora dobbiamo dire, anche se la parola di Dio è stata scritta e sembra lettera morta, essa rimane viva e valida davanti a Dio. E come scrive Paolo nella lettera agli Ebrei, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Dio è vincolato alla sua parola. Dove c'è la sua parola, c'è lui. Adesso arriviamo al punto. Noi tutti dovremmo essere un tempio di Dio, e la scrittura dice, poiché il tempio di Dio è santo, questo tempio siete voi. A cosa serviva il tempio? Lo abbiamo già detto, per dare al Signore un luogo dove portare l'arca del patto. E quando l'arca dell'alleanza fu collocata al suo posto, Salomone uscì, alzò le sue mani, si inginocchiò e invocò il Dio del cielo, e la gloria di Dio riempì la casa. Quando la gloria di Dio riempirà te e me e la Chiesa del Nuovo Testamento, la ricondurrà lì, che possa essere qualcosa a gloria e lode del suo nome. Quando la parola di Dio è stata posta nel tuo e nel mio cuore, quando tu e io diventiamo un'arca del patto in cui la parola di Dio può stare, allora Dio scenderà e confermerà la sua parola che portiamo. E credo che sia giunto il momento di fare una separazione fra tutto ciò che viene dagli uomini e tutto ciò che viene da Dio. Ci siamo resi conto che questo è un tempo speciale in cui Dio sta compiendo una separazione, una decisione. Il profeta, probabilmente Isaia, disse cosa ha a vedere il crano con la paglia. All'inizio nella lettera circolare l'ho inserito lì e adesso anche questa parte. Cosa ha a che vedere la parola con l'interpretazione? Abbiamo capito che il miscuglio non può sussistere davanti a Dio, che sono nati dei figli illegittimi, che non ascoltano Dio, che non ascoltano la sua parola, che, a cui non si può dire nulla, che hanno il cuore duro, proprio come era con Ismaele, un uomo selvaggio, anche se aveva Abramo come padre, ma senza promessa, un uomo selvaggio non poteva essere addomesticato. Così è con tutti coloro che non si pongono sotto la parola della promessa divina, si allontanano e Dio non può parlare loro. Beati quelli che abitano nella casa e ti lodano sempre. Questo è il nostro desiderio. Si potrebbe rileggere tutto di nuovo molte volte. L'anima mia langue vien meno sospirando i cortili del Signore. Questo desiderio in noi, la rivelazione di Dio, ci deve diventare così grande questo desiderio da non poter più sopportare, perché che Dio ancora non si è rivelato come scritto in questa Bibbia. E quando a volte sono da solo nel bancone che ho lì, no, è un bancone non dove si beve, ma dove ci sono delle lampade appese, e lì fino sotto queste lampade leggo fino a tardi notte. È una Bibbia che ha più di 300 anni e leggo sotto questa luce fino a tarda notte. A volte dico: Signore mio Dio, tutto ciò che è stato riportato qui è vero, e tu sei ancora lo stesso oggi. Hai creato, hai lasciato una testimonianza vivente sulla terra, e hai ancora delle persone che potresti usare per fare la stessa cosa che hai fatto allora. Per te è facile, Dio, rifare qualcosa simile come hai fatto in quel tempo. Voglio solo leggere alcune parole. Forse anche il fratello Rus vorrà dire qualcosa. Siamo così riconoscenti che possiamo ancora riunirci, edificarci nella fede davanti a Dio. Ogni riunione, ogni parola che leggiamo ha qualcosa di edificante in sé, anche se Dio a volte deve far scendere giù il martello per distruggere alcune cose, ma poi per distruggere te e me, ma al massimo per distruggere quello che tu e io dobbiamo lasciare andare, a cui dobbiamo rinunciare. Il martello deve abbattersi su questo, ma mai su te e su me. Dio non si compiace di infliggerci sofferenze. Dio vuole che ci vada bene. Questo l'ha scritto già scritto a Teofilo Paolo nella breve lettera. Ma le cose che sono un ostacolo davanti a Dio per te e per me, per la tua e la mia fede, per la tua e la mia crescita spirituale, su quello deve venire il martello di Dio per abbattere queste cose. che la spada sia messa su questo il coltello per tagliarle. Ci è stato insegnato come mai prima, più di in ogni altro tempo. Anche se sono ben consapevole che tutti coloro che sono credenti da molto tempo si ricorderanno del momento in cui sono venuti alla fede e lo descrivono come il più grande, il più glorioso, il più importante fino alla fine. Non c'è nessuna persona che abbia veramente sperimentato Dio che abbia un periodo di tempo in tutta la sua vita che sia più importante di quello dell'inizio, a meno che Dio non ci faccia capire che la fine può essere importante quanto lo è stato l'inizio. Ma noi tutti, e più soprattutto più invecchiamo e più ritorniamo all'inizio, e Dio potrebbe risuscitare i morti oggi, parleremo di quello che era allora perché l'avevamo vissuto così da vicino. Siamo venuti alla fede, la parola è diventata nuova per noi, la grazia è venuta su di noi, siamo entrati nel regno di Dio e per questo i tempi che abbiamo vissuto allora sono entrati nella nostra carne, nel nostro sangue, ma Dio continua a fare grandi cose, forse anche più grandi di quelle di allora. E spero che tutti noi lo sperimenteremo e lo vedremo in questo modo. Quanto riguarda l'istruzione, Mosè aveva già pronunciato una parola molto speciale alla fine del suo pellegrinaggio terreno. Nel Deuteronomio 32 si legge: porgete orecchio cieli, io parlerò, e ascolti la terra, le parole della mia bocca. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. Poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizie. È un Dio fedele senza iniquità, egli è giusto e retto. Fino a qui questa parola preziosa. Negli ultimi giorni ci siamo accorti quanto fa bene la pioggia nella terra. Che ristoro, che rivitalizzazione. È necessaria che arrivi che venga la pioggia. Qui il profeta di Dio dice: si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. Un insegnamento non sono solo parole vuote. Un insegnamento che viene da Dio significa essere annaffiato da Dio, sedersi sotto la rugiada dell'Onnipotente e che l'umidità accompagni la parola affinché il seme possa nascere. Il germe che è nel seme può nascere. Con Dio non ci sono parole vuote o secche. Con Dio ogni parola è piena e quindi è un Vangelo pieno. E la parola è accompagnata dallo Spirito perché sia resa vivente. Quando guardiamo ai profeti e agli apostoli, in quale sapienza divina hanno portato la parola e hanno scritto, possiamo solo meravigliarci per le persone che usano la mente. Alcune cose possono essere complicate, perché è guidato dallo Spirito, nulla è complicato, ma tutto è molto chiaro. Giacomo scrive nella sua lettera al capitolo 3, versetto 1: fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Quando mettiamo alla luce l'istruzione divina che ci è stata data in questo tempo, siamo consapevoli della responsabilità che ne deriva da questo e quale responsabilità abbiamo davanti a Dio. Ci sono insegnanti che insegnano senza Dio e insegnano quello che vogliono. Ma Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. E se apparteniamo alla Chiesa di Dio, allora questi ministeri ci interessano. Allora per noi hanno un significato per ciò che Dio li ha dati. Eppure è scritto che Dio ha dato questi ministeri per preparare i santi, per renderli idonei. Perciò mettiamo in risalto il ministero profetico. Perché diamo tanta importanza all'istruzione divina? Non perché ne abbiamo voglia, non per offendere le persone, bensì per mettere in risalto che Dio è fedele e mantiene la sua parola e che è ancora valida oggi, e che ci sono delle persone che parlano di Dio di propria iniziativa, ma egli ha avuto degli strumenti attraverso i quali lui stesso poteva parlare. E abbiamo riconosciuto questa differenza per la grazia di Dio. Molte persone possono parlare di Dio. Ogni prete, ogni predicatore, ogni evangelista, tutti possono dire quello che vogliono su Dio. Ma chi è colui attraverso il quale Dio stesso può parlarci? Ecco di cosa si tratta. E Paolo scrisse in quel tempo: perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio. E in questi giorni è importante distinguere fra le parole degli uomini e la parola di Dio. E a volte abbiamo sentito le cose così spesse e così a lungo che li prendiamo come parola di Dio. Ma una cosa che è stata insegnata da centinaia di anni non diventa automaticamente parola di Dio, ma la parola di Dio è e rimane ciò che è scritto nella Bibbia. E tutto il resto deve essere messo alla prova con questa parola. E il Signore darà sicuramente la grazia affinché venga corretto. L'altro ieri abbiamo letto una parola nella Bibbia e in qualche modo mi è venuto in mente il pensiero che a volte è stato detto qualcosa che la gente potrebbe non capire subito. Leggo prima un'altra parola, prima che leggo questo di cui sto parlando, e questo è di Luca 12, dal versetto 20. Luca 12, versetto 20. Qui è scritto: Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Questa parola mi è venuta nel cuore. Il Signore disse nel sermone sul monte: e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. E qui lui stesso dice letteralmente: ma Dio gli disse stolto. Se con questo andiamo a Matteo 5, al versetto 22, si legge: ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Questo l'ha detto il nostro Signore nella predica conosciuta sul monte. Qui è scritto: ma Dio gli disse stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ho letto la nota e qui viene detto: chi non mette le sue ricchezze al servizio di Dio. Ci sono persone che dicono di vivere per Dio solo con parole. In Matteo capitolo 5 si tratta del termine fratello, non il concetto di un empio o di una persona che scende all'inferno, ma di un fratello in Cristo, una persona redenta che non scende giù, ma è portata in alto. Luca 12 parla di un uomo che viveva per se stesso, che non pensava a Dio e che andava perduto, che scendeva giù. Questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Una persona del genere gli si poteva dire questo, non, e per questo io vi dico: chi gli si arrabbia col suo fratello deve andare in giudizio. Io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, versetto 22. Immaginate quante persone sono arrabbiate e hanno risentimento oggi, eppure si vantano della grazia del Signore. Ma dove c'è la grazia del Signore, allora c'è il perdono, poiché dove c'è perdono, dove c'è grazia c'è anche perdono. E viene detto: e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla genna del fuoco. Dio è così saggio. Se lo leggono gli increduli, potrebbero dire: qui è scritto così e lì è scritto così, una contraddizione. È sempre importante leggere il contesto esatto e prenderlo a cuore, perché Dio vuole istruirci. E potremmo prendere la parola legge, per esempio, e sapere cosa viene detto di questo, e non c'è nessuna persona sotto il sole che possa riassumere tutti questi detti, ma Dio è in grado di farlo. È scritto: poiché Cristo è il termine della legge, quello che ho adesso davanti a me, Matteo 5,18, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure una iota o un apice passerà dalla legge senza che tutto sia adempiuto. Chiunque avrà dunque violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Se prendo la lettera ai Galati e altri passi, non sapremmo come ordinare questo in questo momento, eppure tutto è corretto al 100%. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri. In primo luogo dobbiamo essere stati istruiti da Dio. Dobbiamo avere accesso alla parola di Dio. E questo non viene da noi, ma solo dal Signore. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, le parole dell'Antico Testamento del profeta Isaia vengono ripetute dal nostro Signore al versetto 45. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre ha imparato da Lui, viene a me. È un'istruzione divina, non solo in parole, ma attraverso l'istruzione divina arriviamo a Gesù Cristo. Lui è la rivelazione di Dio in carne. L'ho detto abbastanza spesso, Dio ha parlato attraverso i profeti, ma chi ha visto Mosè, chi ha sentito Abramo, chi ha visto Pietro, e chi ha visto Paolo. Ma chi ha visto Gesù Cristo con occhi unti da Dio, ha visto la parola fatta carne, ha visto Dio rivelato in forma umana. Questo è importante. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio, chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Questa istruzione divina che ci conduce a Gesù Cristo, al centro della rivelazione divina, alla rivelazione di Gesù Cristo. Ogni insegnamento che non ci conduce a Cristo, ma in qualche modo ci porta in altre sfere, potete dimenticarlo. E se seguite questi insegnamenti fino a fondo, trovate Gesù Cristo? Cosa si trova lì? Cosa troviamo alla fine di un tale insegnamento? Questa è la domanda. E ogni insegnamento che proviene da Dio conduce a Gesù Cristo e termina in Lui. E dove termina in Lui si rivela la vita divina, la riconciliazione e la salvezza. Un'istruzione da parte di Dio non è una conoscenza mentale, non è una conoscenza speciale. Un'istruzione da parte di Dio ci conduce al posto dove apparteniamo, cioè in Gesù Cristo nostro Signore. E per questo credo io con piena convinzione che abbiamo mantenuto l'equilibrio dell'istruzione divina. Non abbiamo corso dietro a cose fantastiche a destra e a sinistra, per non usare la parola fantasia, ma ci siamo presentati davanti al Signore e vogliamo rimanere nella casa di Dio per sempre. Vogliamo diventare un tempio di Dio in cui si trova l'arca dell'alleanza, persone che portano dentro di sé la parola di Dio, che l'hanno ricevuta, che sono tornate a Gesù Cristo, che è la parola e da cui tutto viene, perché attraverso di Lui e per Lui è stato creato tutto ciò che è stato creato. Come già detto, in Lui è l'origine e Lui il compimento. Per questo non diamo importanza all'istruzione che viene dagli uomini e che ha come meta gli uomini, ma piuttosto dell'istruzione che viene da Dio e non termina nella persona attraverso la quale Dio la manda, ma conduce a Gesù Cristo nostro Signore. E che cosa era con Giovanni? Ha indicato a se stesso, vennero a lui e gli chiesero se fosse lui, e certamente perché il suo servizio era un servizio particolare. Nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, è scritto al versetto 20. Egli confessò e non negò, confessò dicendo, io non sono il Cristo. Essi gli domandarono, chi sei dunque, sei Elia? Egli rispose, non lo sono. Che meravigliosa testimonianza. Non c'è nessun passo biblico che è di così grande significato per la promessa finale che Dio invierà il profeta Elia prima che arrivi il grande e terribile giorno del Signore, come quello che abbiamo appena letto. Gli viene chiesto, sei tu Elia? Lui ha detto, no, non sono io. Ha mentito, ha detto la verità. È facile per le persone parlare quando parlano e passano oltre a Dio. Dov'è l'istruzione divina? Non è al di fuori della parola di Dio, ma all'interno della parola di Dio, e non solo basata su un passo biblico, ma sull'intera testimonianza della Sacra Scrittura. Un passo biblico lo può prendere chiunque, anche il diavolo lo ha preso, e egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non orti col piede contro una pietra. Non sarebbe stato il piede a essere colpito soltanto, ma se il Signore fosse saltato giù, tutto il corpo sarebbe stato colpito. Il nemico può prendere singoli passi biblici, strapparli dal loro contesto, e allora la confusione è perfetta. Ma l'Iddio Onnipotente ha mandato i suoi servi e profeti, ha guidato le loro bocche, ha formato le loro parole e hanno pronunciato le cose nel nome del Signore. Lo stesso vale ancora per oggi. E quando il fratello Brana prega in una predica, oh Dio, anche oggi sei lo stesso colui che ha chiuso la bocca in quel tempo ai leoni, quando Daniele era stato gettato dentro, chiudimi la bocca se dovessi dire qualcosa che non vuoi che dica. Com'era umile, ma com'era serio quest'uomo. Ha preso la cosa sul serio. Chiudimi la bocca se dovessi dire qualcosa che non sia giusto ai tuoi occhi. Qui Giovanni rispose alla domanda: sei tu Elia? Con la risposta: no, non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Era un profeta, ma non il profeta di cui Mosè aveva detto: farò sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me. Ha capito perfettamente le domande e ha risposto con precisione. E poi segue: essi dunque gli dissero: chi sei, affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Che meraviglioso! Sapeva la prima domanda, la seconda non si applicano a me, ma non si vergognava di rispondere sì quando gli veniva chiesto chi sei. E poi si è riferito alla parola pronunciata dal profeta Isaia. Cari, viviamo nello stesso tempo. Se le cose sono state espresse chiaramente e secondo la parola di Dio, non per mettere in risalto un uomo, ma come e qui è stato detto: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Lo stesso è accaduto attraverso l'ultimo ministero, attraverso il ministero profetico Dio ha dato. A quel tempo la gente non rimase legata a Giovanni, ma seguì il Signore. Lui poteva indicare il Salvatore e dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cari, applicato al nostro tempo, questo significa per me e per te: in primo luogo abbiamo sentito con chiarezza divina, sulla base della parola, tutto ciò che è stato promesso per questo tempo. E con la stessa chiarezza in riferimento al Signore, anzi al ritorno del Signore, ci è stato dato con la stessa chiarezza quello che doveva essere dato. In terzo luogo, l'uomo di Dio si è servito in modo particolare, lui non si è vergognato di sottolineare la parola che si applicava a lui, che sia da Malachia oppure da Apocalisse 10:7 o altri passi biblici, affinché le scritture si compiano e tutti coloro che sono istruiti da Dio vengano a Gesù Cristo. Questo è il punto principale dell'istruzione divina. Tutto ciò che conduce a seguire le persone e che conduce a loro hanno mancato la meta. Una persona che è stata istruita da Dio troverà e verrà a Gesù Cristo e l'ascolterà, crederà di cuore e sperimenterà tutto ciò che è stato promesso nella parola di Dio. Che Dio ci benedica tutti dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Ti ringrazio con tutto il cuore per la tua grazia immensa, per la tua fedeltà, per la tua misericordia, per le tue parole, per il tuo operare, per tutto ciò che fai. E insieme ti ringraziamo perché ci hai preservato nella tua grazia e nella tua parola. insieme ci mettiamo a tua disposizione come Tempio di Dio, come Chiesa del Signore. Che la tua parola sia posta in noi e che tu venga col tuo Spirito. Fallo venire in modo che non siamo noi a fare le cose, ma la tua potenza che fa rivivere la tua parola e noi in noi, e questa parola sia confermata come verità. Signore, preghiamo per tutti coloro che non possono essere qui adesso, per tutti coloro che sono dispersi. Benedici il fratello e la sorella Smith in Austria, benedici tutti i fratelli e le sorelle, benedici in Svizzera, benedici in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Dio fedele, ci aspettiamo che tu ti manifesti come il Dio vivente. Tu hai dato la promessa e tu la comperai, la adempirai. Gloria al tuo nome. Amen.